Noi diamo il benvenuto al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, ben ritrovato professore.
Parliamo ancora una volta del controverso TPP, la Trans-Pacific Partnership. La scorsa settimana avevamo parlato del tentativo del governo australiano di spingere per la firma del trattato al più presto. Lunedì gli Stati Uniti si sono formalmente ritirati dal progetto, ma Canberra non demorde, cercando di mantenerlo ancora in vita. Ascoltiamo le dichiarazioni del ministro del commercio Steve Chobo ai microfoni di Sky News.
We've known that President Trump, since the inauguration, had intended to have the US withdraw from the TPP. I mean, it's a great shame. It's not unexpected, but Australia and quite a number of the other TPP countries are very focused on making sure we still capture the gains that were agreed to under the TPP. It will mean some reformulation and some discussion in relation to that. But, you know, we are not, as a coalition government, going to walk away from the opportunity to continue growing Australian exports and to continue creating job opportunities for Australians into the future.
Queste le parole del ministro del commercio australiano, Steve Chobo. Come si sta quindi muovendo il governo australiano, Max?
Ma un pochettino come un'anatra zoppata, nel senso che da una parte Turnbull sta cercando di continuare le discussioni con i rimanenti i paesi per vedere di riuscire a fare questo accordo commerciale, accordo che in parte si sovrappone ad accordi bilaterali che l'Australia ha già con, per esempio, i paesi più importanti, quindi l'Australia ne è uno con il Giappone, e quindi avere quello con altri paesi del, per esempio, Sud America, con il Messico, non è che sia un qualche cosa di assolutamente fondamentale. Azzoppato perché se Turnbull e i suoi ministri stanno cercando di appunto mantenere in vita, se non altro, la discussione di questo TPP che è stato negoziato per 7 anni, per cui qualche risorsa è stata buttata per la negoziazione di questo contratto, il suo alter ego in politica, quindi Bill Shorten, ha detto: guardate, è inutile che continuiamo a parlare di TPP, gli americani non ci stanno, abbiamo già i trattati commerciali, i rapporti economici che guardavano gli effetti sull'Australia ci fanno capire che non è che avremmo avuto dei vantaggi così clamorosi, bisognerebbe rifare tutti gli studi per capire se senza gli Stati Uniti questo tipo di accordo va bene, perché è inutile continuare a parlare senza avere le fondamenta quantitative, quindi avere i numeri per capire se un accordo senza gli Stati Uniti possa funzionare e quanti vantaggi effettivamente possa dare, e quindi noi del Labour diciamo no, non vogliamo continuare questa discussione, oppure possiamo ricominciare ma ripartendo da capo con gli studi. Per cui è una situazione un po' difficile in cui bene o male si sta cercando forse di mantenere un'area di compostezza, se mi consentite l'italiano, esiste, no?
Sì, assolutamente. Perfetto,
grazie.
Dipende che cosa intendi dire, però la parola compostezza esiste.
Allora, aspetta un secondo, lo capisci. Quindi un'area di compostezza, perché per anni ci siamo sentiti dire che questa era una cosa fondamentale, necessaria all'Australia, adesso ovviamente no, e è difficile cambiare la bandiera con molta velocità se sei la guida di un paese.
Senti, a proposito di compostezza, diciamo un emu azzoppato, per stare un po' più nella fauna, la fauna autoctona. Senti, invece andiamo dall'altra parte del Pacifico, perché Donald Trump ha dichiarato che la priorità del suo nuovo governo sarà concentrarsi su accordi bilaterali. Allora ascoltiamo il Trump pensiero in una dichiarazione di un paio di giorni fa.
We want to start making our products again. We don't want to bring them in, we want to make them here. And that doesn't mean we don't trade, because we do trade. But we want to make our products here. And if you look at some of the original great people that ran this country, you will see that they felt very strongly about that. And we're going to start making our products again. And there'll be advantages to companies that do indeed make their products here.
Insomma, accento puntato proprio sulla produzione dei prodotti in America. Ci saranno vantaggi per le compagnie che li faranno qui, ha detto il presidente eletto. Di quali vantaggi parla Trump? Max, ci potrebbe essere spazio per l'Australia?
Ma credo che ci sia spazio per tutti quelli che vogliono fare prodotti negli Stati Uniti. Quindi Trump non ha mai detto: voglio dare vantaggio alle compagnie americane e vado a vedere se il proprietario di questa compagnia è un americano o no, per cui tutti quelli che producono lavoro negli Stati Uniti sono i benvenuti. Come pensa di farlo? Allora, questo è ancora un Trump pensiero, però si sta muovendo in questa direzione, è quello di ridurre la burocrazia, quindi la parte legislativa per le compagnie, cercare di facilitare quindi l'impiego di persone e il fare business, e dall'altra parte ridurre in maniera drammatica la tassazione di business, quindi dal 35% cercare di portarlo a qualche cosa come il 15-20%, così sembra. Ed ha una sua logica, perché dice, insomma, siamo bene o male nel terzo decennio della grande globalizzazione, dei trattati commerciali internazionali. Quello che è successo è che le compagnie grandi, importanti, quelle che effettivamente possono muoversi, vedono qual è la legislazione nel paese, per esempio negli Stati Uniti, e invece quanto è difficile o facile fare business in un altro paese. Se è più facile fare business altrove, vai a costruire le cose da un'altra parte, quindi dai lavoro a persone che non sono per esempio americani, e poi ti riporti indietro i prodotti. E dice, qua la logica non funziona, per cui dobbiamo adeguare la nostra legislazione alla realtà del momento. Se la ragione per cui le compagnie se ne vanno è perché è troppo complicato fare business a casa, cerchiamo di agire lì, e quindi semplifichiamo la vita alle aziende che vogliono operare negli Stati Uniti, e in questo modo verranno attratte altre aziende lì. Per cui questo ha una sua logica, certamente una sua logica economica, rivolta le carte in maniera incredibile, perché in tutti questi anni, quando i lavori se ne sono andati perché era troppo difficile per le imprese fare affari a casa propria, gli unici che sono rimasti sono effettivamente i politici, che hanno continuato a legislare. Per cui abbiamo migliaia, centinaia di chilometri di appunto obblighi legislativi, per cui un'azienda oggigiorno difficilmente trova l'imprenditore che fare tutto. C'è un imprenditore, ma c'è anche lo studio legale che segue l'impresa, per cui è impossibile fare diversamente. E è un esperimento interessante se Trump riesce, perché ovviamente i trattati internazionali, per esempio di commercio, mettono assieme aziende, mettono assieme paesi che hanno dei costi del lavoro estremamente diversi, quindi vedere se questa differenza del costo del lavoro può essere supplita, esiste?
Compensata dal
fatto di avere meno problemi burocratici.
Max, sta diventando difficilissimo da gestire.
È mattina presto, ma
anche per noi.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che parla italiano solo con noi ormai.
Okay,
e in questi giorni Sydney è stata dichiarata la seconda città più cara al mondo dopo Hong Kong per quanto riguarda i prezzi degli immobili. Nel New South Wales si parla proprio di case. La neo premier Gladys Berejiklian ha messo il tema tra le priorità del suo mandato e ha diverse opzioni al momento. Le due più gettonate sono l'abolizione degli stamp duties e del negative gearing. Una cosa è certa: costruire più case non basterà, come ha dichiarato il direttore del Property Council, anzi la direttrice Jane Fitzgerald. Max, la nuova premier potrebbe portare una boccata d'aria fresca al dibattito, che chiaramente non è nuovo, ce ne siamo già occupati in passato.
Beh sì, aria fresca sì, perché se tu guardi anche questa mattina i giornali qua Sydney danno parecchio spazio a questo, ci sono lettere appunto alla premier per dare suggerimenti in materia. Allora, certo è che a livello di tassazione su negative gearing può soltanto dirlo ai suoi colleghi del governo federale, perché non è una cosa che può essere cambiata nel New South Wales. A livello di stamp duty se ne comincia a parlare, perché bene o male la stamp duty è fissata a livelli di 20 anni fa, dove una casa da $1 milione era una casa di super lusso. Adesso spesso non riesce nemmeno a comprare una casa, un appartamento di due stanze con questo, per cui dice, se tu pensi che devi aggiungere 20, 30, $40 mila quando già ti compri una casa e le devi pagare così in stamp duty, forse non ha senso pagare così tanto. Lì è difficile perché ormai la stamp duty in New South Wales rappresenta il 30% delle entrate del governo ed è la ragione per cui il governo di New South Wales in questo momento è in surplus e non in deficit, quindi senza fare niente, semplicemente perché i prezzi delle case sono saliti così tanto, il governo si è trovato con parecchi soldi in più e con una cifra superiore allo zero, che non è una cosa semplice, per cui andare a toccare quello lo vedo un attimino difficile perché effettivamente è azzoppare se stessi, il paragone di prima. Che cosa può fare? Beh, le cose che sono state discusse restano le stesse, quindi cercare di aiutare lo sviluppo di case anche su pezzi di terra molto più piccoli vicino alla città. Si sta addirittura parlando di consentire ai condomini e ai condomini stessi di decidere se vogliono avere appartamenti che vengono dati in locazione molto, molto short term, perché questi tipi di locazioni che sono diventati molto comuni in zone desiderate, in zone magari vicino alla spiaggia, hanno aumentato i rendimenti degli appartamenti, fa sì che chi ha un appartamento e che è un investitore preferisce affittarlo proprio molto short term invece che affittarlo normalmente, per cui diventa sempre più difficile effettivamente trovare casa e in affitto e acquistandola, per cui è forse effettivamente il caso di mettere tutti quanti il cappello pensante in testa e cercare di aiutare, se non altro, a risolvere il problema o aiutare chi magari si trova con un lavoro qua in città, chiede un lavoro magari importante di servizi, di nursing, di polizia, eccetera, però non ha lo stipendio per comprare case che ormai hanno dei prezzi veramente esorbitanti.
Grazie allora Max Tani, noi ci risentiremo come sempre la settimana prossima qui su Radio SBS.
Certamente, cercherò delle nuove parole per Dario, per il momento comunque buona giornata, buon Australia Day domani e a sentirci la settimana prossima.